Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Capitolo 5, da 35 a 43. Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: «Perché fate tanta confusione e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». Subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva già 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Stava ancora parlando. Con chi? Con la donna che aveva avuto l'emorragia per 12 anni e che, toccando il mantello di Gesù, è guarita e con la sua parola è stata salvata. Gesù stava parlando ancora con lei, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire e portano questa notizia agghiacciante. È finita. Sua figlia è morta. Come dire, non ci sono più speranze. A Gairo cade il mondo addosso. Era venuto apposta da Gesù. Gesù è stato bloccato da questa donna, ha fatto ritardo, non ce l'ha fatta, adesso è finita, non ci sono più speranze. Però per grazia questo capo della sinagoga, Gairo, mentre riceve la notizia, è al fianco di Gesù. E Gesù ode anche lui la notizia. Una notizia che è un invito a piantargli Gesù, perché ormai la morte ha vinto, ha messo termine a tutto, quindi mette termine anche alla fede in Gesù. Perché disturbi ancora il maestro? Non può far niente neanche lui, adesso è morta. La morte è al di sopra di tutto e di tutti. Quindi questa notizia, accompagnata da questa domanda: perché disturbi ancora il maestro, che sembra quasi una domanda retorica, adesso è inutile che lo fai venire in casa, è una tentazione di separarsi da Gesù. ma nemmeno la morte deve arrivare ad essere una tentazione, a separarci da Gesù. E perciò Gesù, che ha udito questo dialogo, che non era direttamente con lui, ma con l'uomo che gli camminava al fianco, disse: non temere. Non devono esserci tentazioni di sorta che lo separano da Gesù. Non temere. E questa parola è un invito che prelude ad un intervento di Dio. Pensate che questa parola nella Bibbia c'è 365 volte. Ve l'ho già detto, 365 volte. Cosa significa? Una volta al giorno potrebbe esserci ripetuta. Non temere. Perché non temere? Non c'è niente al di sopra di Dio. Non temere. E poi soltanto abbi fede. È come dire: è adesso, Gairo, che la tua fede, che quella che credevi che tu fosse fede, è adesso che diventa fede. Prima la tua fede era molto, molto bassa, molto limitata, non era cresciuta, era appoggiata al fatto che la bambina respirava ancora. Adesso che non respira più, vuoi smettere di credere nella potenza di Dio che opera attraverso suo figlio? E adesso che la fede diventa vera fede, che non mette più niente al di sopra di Gesù, nemmeno la morte. Adesso è una fede che, direbbe San Paolo, Romani 4,18, che spera contro ogni speranza. Non temere, soltanto abbi fede. Non smettere la tua fiducia. Non smettere di accompagnarmi a casa tua. Non smettere di star vicino a me. Non smettere di portarmi da tua figlia. Soltanto abbi fede. La morte non è tutto. E non è l'ultima parola. È adesso che la fede arriva a maturazione. Prima era soltanto un abbozzo di fede. Prima la fede era bambina, adesso diventa matura. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni. Questi per tre volte li troviamo da soli con Gesù, qui sul monte della Trasfigurazione e sul monte degli Ulivi nel Getsemani. Poi li troveremo ancora insieme con un quarto, con Andrea, quando interrogheranno Gesù sul futuro della città di Gerusalemme. Perché solo tre e gli altri nove? Gli altri nove restano fuori. Gli altri nove ascolteranno la testimonianza di questi tre, perché è più importante ascoltare che vedere. Gli altri nove parteciperanno della fede dei tre, parteciperanno con l'ascolto, come tutte le altre persone. In questo modo anche le altre persone non si sentiranno meno degne, né separate dai discepoli, per il fatto che non sono state presenti e non hanno visto. Gesù prende questi tre, ha i suoi motivi, e sono certamente motivi santi, belli e profondi e a vantaggio di tutti, non soltanto di loro tre. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Nessuno si meraviglia di queste reazioni della gente, ma Gesù si nota queste cose. Trambusto, cosa vuol dire? È segno che la notizia che è stata portata a Gairo è vera, che la morte è già stata verificata dall'ufficiale sanitario, si potrebbe dire. È una notizia certa, è una notizia che fa soffrire. Si stanno già preparando i funerali, ci sono già le persone pagate per gridare, per urlare durante il funerale. Come reagirà Gairo a vedere questa situazione? Non è importante come reagisce Gairo, importante come reagisce Gesù. Entrato, disse loro: perché fate tanta confusione e piangete? Perché? Gesù lo sa il perché, ma vuole aiutarli a riflettere. La bambina non è morta, ma dorme. Come fa Gesù a dire cose del genere contro l'evidenza, contro quello che hanno visto tutti? Gesù non ha soltanto l'evidenza per giudicare, ma ha anche la parola di Dio. E la parola di Dio dice: di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le tenebre. Esaia 26,19. Si sveglieranno, quindi non sono morti. La bambina non è morta, ma dorme. Così dirà ancora Gesù quando ci sarà la notizia di Lazzaro nel Vangelo secondo Giovanni. E così ci aiuta anche San Paolo con una pagina della sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15. È un invito, aiutati dalla parola di Dio e quindi dalla certezza, perché la parola di Dio non mente, è un invito a considerare la morte non come la situazione definitiva. Dio può comandare anche alla morte. L'onnipotenza di Dio non è vinta dalla morte. E lo dividevano. La fede che essi prima avevano nell'intervento di Gesù si è già trasformata. È già marcita, non c'è più. Non solo, ma diventa derisione. La fede che è capace di credere soltanto quello che è possibile umanamente è una fede che diventa facilmente l'opposto. Lo deridevano. E Gesù così comincia ad abituarsi, perché verrà deriso ancora. Sarà deriso quando sarà proclamato Re dei Giudei e Figlio di Dio. Sarà deriso quando offrirà la vita, compirà l'amore più grande. E qui Gesù comincia ad abituarsi alla derisione di cui sarà fatto oggetto nei momenti più importanti della sua vita e della sua missione. Lo deridevano. Questa derisione è tentazione per Gesù ed è tentazione per i suoi discepoli ed è tentazione anche per noi. Quando qualcuno deride Gesù è tentazione anche per noi. Adoperiamo una forza molto più grande per manifestarci suoi discepoli quando Gesù è deriso. Lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, non vuole spettatori non credenti. Li caccia tutti fuori, tranne il padre e la madre della bambina. Questi li hanno ubbidito, continuano ad aver fede, non hanno timore. Gesù li tiene presenti insieme con quelli che erano con lui, cioè i tre: Pietro, Giacomo e il fratello di Giacomo. Nemmeno Elia ed Eliseo hanno tenuto presenti i genitori. Elia si è ritirato da solo col bambino nella stanza quando si è messo su di lui per trasmettergli il proprio calore e per pregare Dio che lo risuscitasse. E dopo lo ha portato giù dal piano superiore e lo ha consegnato alla madre. Gesù invece permette loro di essere presenti. E Gesù non fa gesti particolari come Elia e come Eliseo, i grandi profeti, ma soltanto prende la mano della bambina. Compie questo gesto, che è un gesto insieme di tenerezza e di forza, un gesto di concretezza. Prende la mano della bambina, vuole un contatto diretto con lei e concreto, la tocca, le prende la mano. Proprio come dice il profeta, Isaia 41:13. Io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra e ti dico, non temere, io ti vengo in aiuto. Ti tengo per la destra. Oppure, come dice anche il Salmo 37:24, se cade non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Ecco, il Signore Gesù si rivela come colui che realizza questa parola. È lui il Signore che prende l'uomo che cade e lo prende per me. Le disse talita cum. Quelli che leggono le pagine che Marco sta scrivendo potrebbero pensare, oh, guarda Gesù che usa parole magiche, parole strane, come di abracadabra dei magi. No, allora Marco ci dà immediatamente la traduzione, che significa, fanciulla, io ti dico, alzati. Sono parole normalissime. Gesù non è un mago. Rivolge la sua parola alla morta come non fosse morta, come se sentisse. Sono parole semplici, naturali. Gesù ha dato un ordine semplicissimo, senza nemmeno rivolgere una preghiera a Dio. Gesù è lui Dio, è lui che ha la forza di dare la vita. È più grande di Elia, è più grande di Eliseo. Talita cum. Fanciulla, io ti dico, alzati. Oppure risorgi. E la fanciulla cosa ha fatto? Subito la fanciulla si alzò. È ubbidiente. Anche i morti possono ubbidire alla parola di Gesù. E camminava. Cioè, non solo la fanciulla rivive, ma addirittura cammina. Poteva rivivere e restar lì ammalata come era ammalata prima di morire. No, invece camminava. Continuava a camminare. Recupera tutto, anche la salute, oltre che la vita. È ubbidiente. Aveva già 12 anni. Che significa avere 12 anni? Vuol dire che ha l'età di chi può ubbidire a Dio responsabilmente. Gli ebrei a 12-13 anni fanno l'esame ai ragazzi, ai maschi soltanto di per sé, prima di dar loro il mantello per la preghiera. Da quel momento, se passano l'esame, vuol dire che sono in certo modo maggiorenni di fronte a Dio, possono cominciare a render conto a Dio delle loro azioni, delle loro decisioni. 12 anni per le ragazze, in più 12 anni è l'età di chi può cominciare ad amare, possono già venire promesse spose. E quindi è l'età di chi può amare e ricevere l'amore dell'uomo. 12 anni è l'età di Gesù quando ha lasciato soffrire i suoi genitori, quando ha fatto far loro l'esperienza di una sofferenza come se lui fosse morto. E poi lo hanno riavuto mentre ascoltava la parola di Dio anche lui tra i dottori. E così questi genitori ricevono di nuovo la loro figlia viva proprio grazie alla parola di Gesù, a quella parola che Gesù le rivolge. E quindi questo episodio diventa importante per tutti i genitori, che devono imparare a ricevere il figlio da Gesù, ma un figlio che ubbidisce a Gesù. Solo quando un figlio comincia ad ubbidire alla parola di Gesù è vivo e cammina. Questa è anche l'età di Isacco, quando Abramo lo ha portato sul monte. I genitori devono imparare che i loro figli diventano maturi quando sono di Dio, quando ubbidiscono a Lui, quando ricevono la parola da Lui. Aveva già 12 anni. Era nata quando quella donna aveva cominciato ad avere le emorragie, quando ha cominciato a star male. Ma vive davvero quando quella donna è guarita. Chissà che legami ci sono tra questi episodi. Rappresentano sia l'una che l'altra il popolo di Israele, che quando nasce già e soffre di questa situazione, non vede niente altro davanti a sé che la morte, finché non arriva Gesù con la sua parola, col suo comando a cui si può ubbidire, e allora si recupera la salute, la vita e tutto. Essi furono presi da grande stupore. Essi chi? Genitori e i tre furono presi da grande stupore. Lo stupore perché la bambina vive, lo stupore perché è la parola di Gesù che dà la vita. Lo stupore perché l'uomo, finché non obbedisce a Gesù, non ha garanzie, è in balia della morte. Solo quando obbedisce a Gesù ha speranza per l'eternità. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Gesù lo sa che è impossibile che li ubbidiscano, perché ci sono fuori tutti quelli che prima facevano trambusto e che lo derivevano e che verranno senz'altro, vedranno la bambina che cammina, quindi. Però raccomanda con insistenza, cosa vuol dire che nessuno venisse a saperlo? Da loro, ma che si rendano conto personalmente, lasciate che vedano la bambina camminare. Voi non dite niente, e questo non dire niente cos'è? Un invito a pensarci su, a riflettere, a capire il significato. Importante non è che una bambina di tanti su tanti bambini che muoiono, che una riviva. Importante è capire chi è Gesù, perché allora possiamo metterci in rapporto con Lui in un modo diverso. E per capire chi è Gesù devi stare zitto, devi riflettere, devi stare in silenzio, devi prendere decisioni personali senza sentire quel che pensano gli altri. Raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Tutti devono rendersi conto, da soli, che Gesù non è soltanto un maestro, non è il guaritore. Devono capire chi egli è, colui che dà la vita. è lui il figlio di Dio. Lo capiranno? I più duri a capire sono proprio i suoi discepoli. Vedremo se lo capiranno. O passeranno ancora anni prima che, o dovranno avvenire ancora altri eventi importanti prima che capiscano chi è davvero Gesù. E disse di darle da mangiare. Gesù si occupa ancora della bambina. Disse di darle da mangiare, cioè non devono star lì stupiti e basta. La bambina è viva per davvero. Darle da mangiare vuol dire è viva davvero, non è un'apparenza. Anche Gesù risorto mangerà perché i suoi discepoli si convincano che lui è vivo davvero. Il mangiare è un'azione importante che dice che sei vivo e anche che la tua vita è importante. Anche la vita data da Gesù va nutrita, va alimentata in obbedienza a Lui. Tutto adesso deve continuare in obbedienza a Gesù. Disse di darle da mangiare. E quindi chi prende sul serio questa obbedienza a Gesù non solo le darà da mangiare, ma che cosa le darà da mangiare? A questa vita che vive grazie alla parola di Gesù darà da mangiare il pane che viene dalle mani di Gesù. Ci ha lodato Gesù Cristo.